Grazie al professor Milan. Ricordo che l'iniziativa di oggi è realizzata anche in collaborazione con l'Associazione Universitaria di Studi Europei, con il progetto Università per l'Europa verso l'Unione Politica, con il Consiglio Italiano del Movimento Europeo, con la rivista L'Unità Europea, con la Gioventù Federalista Europea e con il Movimento Federalista Europeo. Vi comunico anche che Radio Radicale sta registrando questo evento e che poi sarà mandato in onda. Ora inizia, diciamo così, la parte dedicata ai laboratori, cioè ora sentiremo il lavoro che gli studenti nelle varie scuole hanno fatto partendo dal progetto Spinelli. Ora invito al tavolo della presidenza gli studenti relatori del laboratorio del liceo Curiel di Padova, Francesco Callegaro e Giulia Gabani, e chiedo al professor Zennaro di coordinare questa sessione.
Allora, gli studenti Francesco Callegaro e Giulia Gabani presentano il lavoro fatto all'interno del laboratorio del liceo Curiel su questo titolo: il progetto Spinelli, una porta che rende possibile il passaggio dalla cooperazione all'azione comune. Prego.
Salve, buongiorno a tutti. Io sono Giulia Gabani del liceo Curiel e questa è mia compagna che adesso si presenterà. Quest'oggi abbiamo l'onore di rappresentare la nostra scuola in questo intervento sul progetto Spinelli come porta che rende possibile il passaggio dalla cooperazione all'azione comune.
Buongiorno, io sono Francesco Callegaro e anch'io sono del liceo Curiel e adesso lascerò la parola.
Un'esperienza del passato per un progetto nel presente volto al futuro. Arriva così l'ispirazione ad Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante un cupo inverno del 1940 al confine sull'isola di Ventotene. Tra grigiore, morte e disperazione portati dalla Seconda Guerra Mondiale veniva acceso un lume di speranza. Veniva scritto un manifesto per un'Europa libera ed unita, dopo una riflessione durata 6 mesi. Spinelli e Rossi sono per questo considerati padri fondatori dell'Unione Europea e il manifesto il testo fondante. Quest'ultimo fu in grado di portare alla nascita di un'amicizia che andava oltre le posizioni politiche differenti dei due personaggi. E questo manifesto sottolineava il bisogno di collaborare per uscire dalla guerra e soprattutto per istituire qualcosa di più grande, ossia un ordinamento democratico. C'era la necessità di istituire uno Stato federale che avesse una moneta unica europea, un esercito unico europeo, una politica estera unica europeo e soprattutto un governo eletto a suffragio universale dei cittadini e che fosse detentore di poteri superiori a quelli delle singole nazioni. Questi concetti verranno ripresi 40 anni dopo dallo stesso Altiero Spinelli nel trattato che istituisce l'Unione Europea, che è appunto comunemente conosciuto come Progetto Spinelli, che venne approvato nel febbraio del 1984 dal Parlamento europeo, con 237 voti favorevoli, 31 contrari e 43 astensioni. In questo progetto vennero ripresi dei temi relativi alla democrazia, alla pace, alla libertà, alla cooperazione, ai diritti dell'uomo, vennero ridefiniti il territorio, le istituzioni e la cittadinanza. Ma soprattutto si dichiarava che ogni cittadino degli Stati membri era a sua volta cittadino dell'Unione. Assieme a queste realtà ne vennero riprese altre che erano state trattate dalle 4 parti del manifesto. Nella prima parte, appunto, si parlava della crisi della civiltà moderna e quindi si tentava di demolire quell'idea di nazione promossa dal totalitarismo. E un'idea di nazione che vedeva il singolo Stato come un'entità assoluta e sovrumana volta a soddisfare il proprio bisogno senza curarsi degli effetti sugli altri Stati. Nel secondo appunto, inoltre, si affermava che non sarebbe stato possibile e sufficiente sconfiggere la Germania, in quanto il ripristino dei valori della civiltà moderna sarebbe stato ostacolato da appunto la prepotenza dei ceti privilegiati che avrebbero voluto ristabilire gli antichi regimi. L'unica soluzione quindi era una federazione europea. Per ciò che concerne invece la riforma della società, che appunto è un'altra parte considerata nel manifesto, vennero a sottolineare quelle idee di collaborazione volte al benessere della società. Vennero proprio esaltati l'idea appunto di collettività, che era vista appunto come una sinergia e una collaborazione tra le classi operaie e intellettuali. Il progetto Spinelli dunque rappresenta la strada per il passaggio dalla cooperazione all'azione comune, proprio perché nasce in un'Europa caratterizzata da guerre e da un'ideologia nazionalista e la follia dei totalitarismi. Dopo la Seconda Guerra, inoltre, venne sottolineata la necessità di realizzare un'integrazione fra gli Stati, e in quanto solo così ogni Stato avrebbe potuto ricominciare e dar vita a un nuovo sviluppo. Durante questi primi decenni di integrazione, la strategia utilizzata dagli europeisti fu il neofunzionalismo, ossia un approccio graduale per realizzare l'integrazione a partire inizialmente da certi settori economici. In questo periodo venivano ad esaltarsi due prototipi di Stato sovrano, quello unitario e quello federale. In quello unitario, appunto, lo Stato esercita un potere pubblico senza ripartirlo con altre entità politiche interne. Mentre nello Stato federale la sovranità dei vari Stati membri è una sovranità parziale. Sarebbe stata inoltre necessaria una Costituzione per ripartire le varie funzioni degli Stati, che tuttavia in quel periodo all'inizio non erano ancora pronti a rinunciare alla propria sovranità. Lo scopo dunque degli eurofederalisti era quello di appunto dar vita a uno Stato federale. E secondo la loro teoria appunto gli Stati avrebbero dovuto essere governati da uno Stato a più livelli, dove ogni livello era gestito da un'autorità interna che sarebbe stata indipendente in quel settore di cui era appunto sua competenza. Inoltre sarebbe stata necessaria una volontà forte degli Stati membri, e appunto Spinelli quindi sottolineava che questo stimolo si sarebbe dovuto cercare tra i popoli democratici e non dalla diplomazia, che secondo lui non era ancora in grado di dar vita a questa integrazione. L'obiettivo di Spinelli e dei federalisti non è ancora stato raggiunto, in quanto gli organismi dell'Unione Europea hanno sì competenze legislative, ma non un adeguato potere esecutivo. Inoltre va ricordato che l'Unione Europea non può direttamente riscuotere le tasse per il finanziamento dei propri compiti e che le amministrazioni statali pesano di più delle istituzioni comunitarie. E Spinelli dunque affermava che la fine della guerra e l'inizio dello sviluppo sarebbe stato possibile solo con uno Stato federale, e soprattutto in un suo saggio scritto nel 1948 sottolineava che i popoli democratici non avrebbero potuto convivere con una Germania sovrana, e che soprattutto uno Stato tedesco democratico e prospero sarebbe stato possibile solo a parità di diritti all'interno di una federazione. All'inizio degli anni Ottanta si appunto sottolineava la necessità di cambiamenti istituzionali dovuti dall'arresto del processo di integrazione. Nel 1980 Altiero Spinelli fondò appunto il Club del Coccodrillo a Strasburgo, dove egli appunto voleva riunire tutti i trattati precedenti in un unico trattato. Inoltre sottolineava e attribuiva all'Unione competenze esclusive nel campo del mercato comune e dell'agricoltura. E il progetto non fu accettato e venne invece approvato l'atto unico europeo, che entrò in vigore dal luglio del 1987 e che non introdusse i cambiamenti istituzionali auspicati da Spinelli. Il trattato che invece venne concepito da Altiero Spinelli e portò grandissimi contributi di alto livello giuridico e istituzionale. E sono tanti articoli di essenzialità straordinaria, un'essenzialità che anche al giorno d'oggi dovremmo riuscire a ritrovare per dare vita a un'evoluzione politica e democratica dello Stato federale.
Il progetto fa della Commissione un vero esecutivo politico. Mantiene il ruolo legislativo e di bilancio per il Consiglio dell'Unione, ma lo definisce e lo limita. Attribuisce al Parlamento un vero potere legislativo e di bilancio, che esso divide appunto col Consiglio dell'Unione. Il progetto riconosce l'esistenza di una sfera di problemi che saranno trattati dal Consiglio europeo col metodo della cooperazione, ma, da un lato, esso vieta il metodo intergovernativo di invadere il campo dell'azione comune e, dall'altro lato, apre una porta che rende possibile il passaggio appunto dalla cooperazione all'azione comune. Secondo Spinelli, il Parlamento eletto doveva avere la consapevolezza chiara, fiera e precisa di essere la sola istanza europea di cui sono legittimamente rappresentati i cittadini dell'Europa. La sola istanza capace di elaborare un progetto costituzionale senza perdere la vista, senza perdere di vista la prospettiva europea e l'appoggio della partecipazione alle forze politiche di tutti i Paesi membri. D'altra parte, Altiero Spinelli sottolineava la necessità che i governi, i parlamenti nazionali fossero consapevoli delle necessità di fare avanzare la Costituzione europea e dunque dire sì a un progetto comune. Al contrario, un metodo di trattativa diplomatica farebbe rapidamente riprendere sopravvento all'interesse nazionale e il progetto parlamentare europeo verrebbe rapidamente ridotto a un documento di lavoro. È indispensabile superare la sovranità assoluta degli Stati e per conseguire e garantire la pace e il benessere dell'Europa intera. Il modello dello Stato nazionale va superato partendo dal basso, quindi a contatto coi cittadini, introducendo modelli di organizzazione politica e sociale. E sfatare in qualche modo l'Europa e l'idea dell'Europa delle banche che i movimenti anti-europeisti stanno diffondendo. Un altro passo che va fatto è l'unione politica, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della difesa e dal punto di vista fiscale. E va redatta una Costituzione rigida e federale, e fatta in accordo con tutti gli Stati membri. A questa unione va unita poi un'autorità monetaria e politica, ma questo è uno dei passi più importanti, poiché vi è solo una banca centrale europea e ben 18 Stati membri che adottano appunto l'euro. Quindi vi è una difficoltà nelle decisioni comuni. La mancanza di cooperazione tra moneta e unione fiscale è un altro grande passo che va fatto, perché bisogna superare gli individualismi dei singoli Stati. Dalla nascita dell'Unione Europea si è andato sempre più verso l'Unione Federale, ma quest'ultima sarà possibile solo quando verrà redatta appunto una Costituzione federale, e questo sarà il passo più difficile poiché deve essere accettato da tutti, ma porterebbe sicuramente a dei benefici non solo per l'Unione Europea ma anche per i singoli Stati. Grazie.
E chiamo ora Elisa che spiega in due minuti il perché a questi studenti è piaciuto il progetto Spinelli.
I nostri amici del Curiel hanno detto che gli 80 articoli del progetto Spinelli sono semplici, limpidi e chiari. A noi sono piaciuti e vorremmo brevemente dirvi il perché e quali sono quelli che riteniamo più interessanti anche per noi oggi. Vediamo in essi una strada maestra per rinnovare il cammino dell'Europa e rimetterlo sulla strada giusta. Il preambolo dice che la costruzione di una società internazionale che si basi sulla cooperazione dei popoli e degli Stati. L'articolo 9. L'Unione ha i seguenti scopi. Realizzare uno sviluppo umano ed armonico della società, basato segnatamente sulla ricerca della piena occupazione, l'eliminazione progressiva degli squilibri esistenti fra le regioni. Assicurare il progetto economico dei suoi popoli. L'articolo 16 descrive le funzioni del Parlamento. Il Parlamento dà l'investitura alla Commissione, approvando il suo programma politico. Inoltre esercita il controllo politico sulla Commissione. L'articolo 25 dice che la Commissione sottopone il suo programma al Parlamento. Essa entra in funzione dopo aver ricevuto da quest'ultimo l'investitura. L'articolo 29, la Commissione è responsabile davanti al Parlamento. L'articolo 37 cita, su richiesta motivata del Parlamento o del Consiglio, la Commissione presenta un progetto di legge conforme a tale richiesta. Nell'articolo 35 troviamo scritto che le politiche strutturali e congiunturali dell'Unione sono elaborate ed attuate in modo da permettere la progressiva eliminazione degli squilibri esistenti fra le sue diverse aree e regioni. Successivamente l'articolo 46 prevede la presa di misure atte a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione da parte dei cittadini. L'articolo 49 presenta come misura necessaria alla realizzazione dell'integrazione economica dell'Unione la legge che opera il ravvicinamento delle legislazioni fiscali. L'Unione esercita una competenza concorrente in materia di politica congiunturale, al fine di facilitare segnatamente il coordinamento delle politiche economiche nell'ambito dell'Unione. All'articolo 45, l'Unione esercita una competenza concorrente riguardo alla politica monetaria e alla politica del credito europeo, in particolare allo scopo di coordinare il ricorso al mercato dei capitali, mediante la creazione di un Comitato europeo per il mercato dei capitali, nonché di un'autorità europea di sorveglianza sulle banche. L'articolo 55 dice che l'Unione ha una competenza concorrente in materia di politica sociale e della sanità, di protezione dei consumatori, di politica regionale, dell'ambiente, di istruzione e ricerca, culturale e dell'informazione. L'Unione interviene nel campo della politica sociale e della sanità, in particolare per quanto concerne l'occupazione e in particolare la determinazione di condizioni generali paragonabili per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro. Infine, all'articolo 73 troviamo espresso il concetto di perequazione finanziaria. Un sistema di perequazione finanziaria è introdotto allo scopo di attenuare eccessivi squilibri economici tra le regioni.
Grazie.